Il numero più alto di lavoratori o lavoratrici si trova nell'industria della seta, si trova tra le incannatrici cosiddette. Le incannatrici, come vedete nell'immagine, sono delle donne che passano e ripassano il filo di seta su delle bobine e ne servono migliaia di queste lavoratrici che fra l'altro appartengono alla parte più povera della popolazione veneziana. Sono mogli, figlie di pescatori, sono vedove, sono persone che grazie alla seta riescono a far quadrare il bilancio familiare, grazie a questo piccolo lavoro casalingo, domestico, fra l'altro, che possono avere. E ne servono così tante perché i lucchesi portano a Venezia quella che è probabilmente la più grande invenzione tecnica industriale italiana del Medioevo, e cioè il mulino da seta. Perché la seta quando arriva greggia dall'Asia o da altre parti del Mediterraneo o da parte del Mediterraneo in matassa, non è ancora abbastanza resistente per essere lavorata sul telaio. Ha bisogno di una torcitura. Viene quindi torta, resa più resistente attraverso questo lavoro di torcitura, in queste macchine meccaniche che appariranno verso la fine del 200 e inizio 300 a Lucca, già complete di tutte le loro caratteristiche tecniche. Questo è un mistero che finora nessuno è riuscito a svelare, come sia stata sviluppata questa macchina. Non è escluso, essendoci delle rappresentazioni della Cina addirittura del IX secolo di una cosa molto simile, che i mercanti lucchesi abbiano seguito i mercanti genovesi in Cina alla fine del 200 e abbiano appreso i segreti di questa macchina, che comunque viene sviluppata da loro e diventerà una delle più grandi caratteristiche italiane e che darà, diciamo così, la carta vincente all'Italia ancora nel 700 inoltrato, perché nessun'altra nazione europea riuscirà a eguagliare queste macchine particolarmente sofisticate. Ora vedete questa prima immagine che è un'incisione di inizio 600, ma questa, ecco, dà l'idea, è una ricostruzione in scala 1 a 1, che è al Museo dell'Industria di Bologna, di un filatoio da seta. Pensate che un meccanismo all'interno mosso da una persona o mosso dalla forza idraulica, a Venezia naturalmente da una persona perché non c'erano corsi d'acqua che davano la possibilità di muovere automaticamente, meccanicamente questa grande macchina, mosso da una persona mette in movimento centinaia e centinaia di bobine che danno una torsione alla seta e la renderanno poi pronta per essere tinta e quindi tessuta. Pensate che l'altezza di una macchina così è di 2 metri e che se ne mettevano anche quattro una sopra l'altra a vari piani delle case, e nella zona dove i lucchesi andarono ad abitare originariamente, nel sestiere di Canareggio a Venezia, ancora si vedono delle case molto alte dove queste macchine erano state costruite e installate. E questa macchina sappiamo che è portata dai lucchesi perché possiamo seguire quasi il filo della sua diffusione dall'apparire nei primi documenti notarili lucchesi negli anni 30 del 300 al 1335 a Bologna e il 1337 a Venezia. Quindi sembra proprio un passaggio abbastanza logico di questa grandissima tecnologia che verrà sviluppata immensamente. I filatori, fra l'altro, faranno fortuna, perché una delle caratteristiche di molti artigiani lucchesi è quella di diventare ricchi e passare nel campo dei mercanti. Un caso molto famoso tra i filatori è quello di Francesco Bandi. Francesco Bandi arriva nel 1369 a Venezia, apre una bottega da filatore, mantiene una bottega da filatore anche a Lucca in una società. Ma man mano diventerà sempre più ricco, comprerà degli schiavi, comprerà delle proprietà immobiliari, finché verso la fine della sua carriera, ormai un mercante agiato, è uno di quelli che agiscono come paceri nella comunità, come dicevo prima, quindi un personaggio anche di rilievo, potrà creare un piccolo ospizio dove possono essere ospitate 12 donne anziane, probabilmente le incannatrici che lavoravano per lui e che rimane ancora oggi nella toponomastica veneziana. Se voi guardate questa immagine di una calle molto stretta, qui è dove c'erano le case di questo ospizio creato da lui, e si chiama ancora Calle Bandi, proprio in onore di questo filatore che aveva creato l'ospizio. Un'altra tecnica artigiana che i lucchesi raffinano a Venezia è quella della tintura. Ora, la tintura è una tecnica molto particolare. Intanto a Venezia si cerca di spostarla ai margini della città, per questioni di inquinamento, perché sciacquare i panni colorati, le drappi colorati e buttare l'acqua naturalmente nei canali non è una cosa particolarmente ecologica neanche nel 300. I lucchesi saranno degli specialisti nelle tinture rosse. Ora, le tinture rosse sono le più pregiate nel tardo medioevo perché sono le più costose e sono quelle che si possono equiparare all'antica porpora romana, diciamo, e quindi sono il colore del potere politico, il colore della nobiltà, il colore più prestigioso che ci sia. Solitamente si tingeva con un insetto essiccato che veniva macerato, che cresceva come parassita nelle querce del Mediterraneo e si chiamava grana, lo si chiamava grana. Però non si conosceva ancora nel 300 un'altra tecnica che invece si conosceva in Asia per un altro tipo di insetto che dava un colorante molto più brillante, il cremisi cosiddetto. Ora è interessante che nel 1393 un tintore lucchese chiede al governo veneziano di poter importare con dei dazi agevolati una grossissima partita di cremisi dall'Asia, spiegando che suo figlio, lui non era più giovane, quindi aveva mandato il figlio, suo figlio era andato in Asia su sua commissione per imparare come si tingeva con questo colorante, perché nessuno sapeva ancora farlo a Venezia. Il figlio era stato a Costantinopoli, nessuno aveva voluto svelare il segreto, perché tra i tintori si manteneva molto chiusa la segretezza tecnica, era molto importante. Da lì si era spostato sul Mar Nero, neanche lì aveva trovato nessuno e aveva viaggiato per altri 700 miglia, dice nel documento, nella presentazione al governo, probabilmente verso la Persia, dove finalmente era riuscito a imparare la ricetta per tingere col cremisi. E questa famiglia di Lucchesi, i Talucci, restarono dei grandi tintori di seta, naturalmente, e avevano la bottega più importante per tingere col cremisi, che da allora in poi si diffuse anche nelle altre città italiane. Quindi c'è anche un aspetto, diciamo, di grande innovazione tecnologica da parte di questa comunità lucchese, sia quando pensiamo ai filatoi, sia quando pensiamo a queste segreti ricette di tintura. E non è un caso che tra i tintori lucchesi si continui, almeno una persona continui nella professione generazione dopo generazione, probabilmente ereditando il ricettario dal padre e dagli avi. Ultima lavorazione per la seta è anche la più prestigiosa forse, è la tessitura. Qui vedete un'immagine della Corporazione dei Tessitori Veneziani. Anche qui i lucchesi innovano. Esisteva già una corporazione dei tessitori a Venezia, i cosiddetti samitari, perché tessevano dei tessuti lisci, molto elaborati, operati, gli sciamiti, che avevano un'origine bizantina. Loro, nel 1347, i lucchesi fondano una nuova corporazione, una seconda corporazione dei tessitori, i produttori di velluti, i vellutai. Infatti, il velluto è un nuovo tessuto nel 300, arriva all'inizio del 300. Non esiste prima, è un tessuto di grande difficoltà tecnica, di grande valore, di grande pregio, anche perché il velluto si consuma e quindi avere un bel velluto significa essere ricchi e potersi permettere qualcosa di particolarmente nuovo ed elaborato. E quindi creano una loro corporazione particolare per la produzione, per la tessitura dei velluti. C'è da dire che Venezia si specializza, i lucchesi di Venezia si specializzano sui tessuti ricchi, quelli pesanti, quelli più costosi. Sappiamo da una petizione presentata dai Lucchesi di Bologna al governo cittadino di Bologna pochi anni prima, nel 1343, pochi anni prima della creazione della Corporazione dei Vellutai, che i Lucchesi scappati nel 1314 si erano concentrati a Bologna specializzandosi in tessuti leggeri invece. E Bologna infatti sarà famosa nei secoli per la produzione dei veli e dei tessuti più, diciamo così, più economici, ma lo stesso di grande valore tecnico. Non passo tutte quante le specializzazioni degli artigiani, ricordo solo un'altra tipologia artigianale, artistica quasi, molto particolare, in cui i lucchesi ebbero un ruolo importante, quella dei disegnatori di stoffe. Questi sono praticamente degli artisti che vengono addirittura contesi dalle botteghe e i loro album saranno acquistati sul mercato. E anche qui con grande segretezza per non far sapere i nuovi modelli, i nuovi disegni che venivano lanciati, non annualmente all'epoca, ma comunque con una certa competizione fra botteghe. Ora, una cosa poco nota, è un atto di matrimonio ritrovato durante le mie ricerche molti anni fa, è quello che riguarda uno dei più grandi disegnatori di stoffe, perché abbiamo un suo album bellissimo, Jacopo Bellini. Jacopo Bellini, poche persone sanno, ma nel 1429 sposa una lucchese di Venezia, Anna Rinversi, che è quindi la madre di Giovanni e Gentile Bellini, con una tradizione quindi di preparazione di questi tessuti anche da parte di grandi artisti, non soltanto di semplici artigiani. Tutti questi lavoratori fanno capo alla bottega del mercante imprenditore, dove le sete vengono scelte, vengono raffinate e le botteghe hanno bisogno di grandi capitali. Quello che è la novità dovuta all'immigrazione dei lucchesi dopo il 1314 è la produzione che non si limita più a essere concentrata in una sola città, ma si espande, diventa policentrica. Le stesse società, le stesse compagnie possono avere diverse produzioni a Lucca, a Bologna e a Venezia. Allora si possono fare tessuti di tipi diversi, leggeri a Bologna, più pesanti a Venezia, di altro tipo a Lucca, oppure in caso di guerre che bloccano, ad esempio, i rifornimenti di seta. Guerre navali che bloccano i rifornimenti di seta, ad esempio a Venezia, si può avere altri rifornimenti a Lucca provenienti da Genova e continuare la produzione quindi senza interruzione. I lucchesi, si è spesso parlato che Lucca entra in crisi, l'industria della seta decade nel 300. La mia tesi è sempre stata: sì, forse decade un po' a Lucca, ma fiorisce nelle società lucchesi perché si espande in altre città ed è sempre dominata da lucchesi che riescono quindi a produrre in più luoghi. C'è poi un secondo elemento lucchese, ed è la distribuzione di questi tessuti, perché Lucca può contare su una vecchia tradizione, come si diceva, fin dal 200, di mercanti e di banchieri sparsi in tutta Europa, quindi non è difficile trovare famiglie che hanno, diversi fratelli sparsi in più centri d'Europa, a Bruges, a Londra, a Parigi, a Venezia, a Lucca e così via. Una famiglia importantissima ebbe la cittadinanza veneziana, fu quella dei Guidiccioni e i quattro fratelli Niccolò, Conte, Marco e Aliprando erano distribuiti in diverse parti d'Europa, producevano, vendevano a secondo delle loro, una rete praticamente familiare ma a altissimi livelli. Nella corporazione della seta, nella corte della seta, entravano anche i cosiddetti merciai, che erano non produttori ma solo venditori. Ed è interessante perché anche lì, anche tra questo gruppo, i lucchesi avevano una grandissima importanza. Lo vediamo dallo Statuto dei Merciai quattrocentesco. È un bellissimo statuto conservato all'Archivio di Stato di Venezia e nel 1470 circa la corporazione decide di inserire una miniatura molto bella che rappresenta il volto santo col campo dietro un campo con i colori dello stemma di Lucca, dello scudo di Lucca, bianco e rosso. Questa è una raffigurazione che ci fa capire come la Corte della Seta e l'istituzione corporativa fosse legata e fosse quasi tutt'uno, almeno negli individui che la componevano, con la confraternita, che è la seconda istituzione caratterizzante la comunità dei lucchesi a Venezia, la confraternita a Venezia detta scuola del volto santo. La seconda istituzione creata dai lucchesi a Venezia è quella della scuola del volto santo. A Venezia scuola, secondo la tradizione greca, significa confraternita, una confraternita laica. Ora, i lucchesi, per motivi non ancora del tutto chiari, non creano, non vogliono o non riescono a creare una loro confraternita del volto santo immediatamente, come invece avrebbero fatto in tutte le altre città d'Europa dove andavano a commerciare. Sappiamo che, ad esempio, ci sono cappelle e confraternite create dai mercanti lucchesi in onore del volto santo a Marsiglia, a Avignone, a Lione, a Parigi, a Amiens, a Anversa, a Londra, in Germania. È una caratteristica naturalmente lucchese, il loro riferimento religioso principale diventa anche il centro di aggregazione, di coagulazione della comunità all'estero. A Venezia, forse perché portatori di lotte di fazione, che i veneziani vedono molto male, almeno la Repubblica di Venezia avrà un momento molto critico nel 1310, quando ci sarà un complotto, diciamo, per prendere il potere da parte di due famiglie. I veneziani sono molto attenti a qualsiasi lotta di fazione e cercano di limitare le azioni degli stranieri, soprattutto in città. Nel 1310 creano infatti il Consiglio dei Dieci, che rimane famoso fino alla fine della Repubblica, è un consiglio politico ma anche diciamo, per la sicurezza dello Stato, alle sue spie, a tutto un suo network di informatori, e cercherà sempre di mantenere lo status quo. Venezia è infatti uno dei, diciamo, uno dei, degli stati più stabili nella storia dell'umanità, perché dal 1297 al 1797 non ci sarà una rivoluzione costituzionale e per 500 anni la Repubblica avrà più o meno, con un'evoluzione naturalmente, ma più o meno gli stessi ordinamenti, e quindi sarà governata da un piccolo gruppo di nobili, di patrizi, ma senza che ci siano sollevamenti da parte del resto della popolazione. Ora, i toscani, i lucchesi che arrivavano da lotte tra Guelfi e Ghibellini, tentativi di rientrare in città, erano visti con molto sospetto dai veneziani. Quindi non ci sono tentativi, che noi di cui siamo a conoscenza perlomeno, di costituire una confraternita, un'associazione religiosa che poi poteva anche finire per diventare un'associazione politica, quindi per i veneziani. Finché si organizzava per il lavoro, per la corporazione, andava tutto bene. Nell'altro caso si era più attenti. Tuttavia, i lucchesi diciamo così, si agganciano a una nuova istituzione religiosa che arriva in Laguna poco dopo di loro. Nel 1316 arrivano i frati dei Servi di Maria, i frati serviti, che creano una loro chiesa. Qui la vediamo. C'è scritto Servi, è dalla mappa del 1500 di Jacopo De Barbari, una delle più belle mappe di Venezia, dettagliatissima. Vediamo la chiesa dei Servi, che era una delle grandi chiese gotiche di Venezia, purtroppo distrutta nell'Ottocento, con materiale venduto come materiale da costruzione. I lucchesi si appoggiano ai frati serviti per le loro devozioni e per il cimitero, per avere uno spazio dove seppellire. La richiesta di creare una scuola, una confraternita, viene presentata al governo veneziano solo nel 1359 ed è presentata dai servi stessi, anche se sappiamo che dietro c'è uno dei grandi uomini della comunità, Paolo Paruta, parente di quel Bartolomeo Paruta che diventerà nobile in seguito. Si pensa che la data sia legata a un grosso prestito fatto dai mercanti di seta al governo veneziano nel 1358, proprio l'anno prima della richiesta, e che quindi avessero, diciamo, dei meriti che la Repubblica doveva ricompensare. Il Consiglio di Dieci, il governo, concede la creazione di questa confraternita, che ha un suo statuto che inizia nel 1360 con l'invocazione a San Marco, a San Martino e al Volto Santo, quindi il santo della città ospitante e il santo San Martino della città di Lucca e poi il Volto Santo a cui è intitolata la confraternita. È interessante che questa è la prima scuola nazionale che viene creata a Venezia. Molte altre comunità chiederanno e avranno una scuola loro, una loro confraternita. Già un anno dopo, nel 1361, ci saranno i milanesi. Nel 1383 i calzolai tedeschi che vorranno avere una scuola loro, e i fiorentini riusciranno ad averla solo nel 1435. I lucchesi sono i primi ad avere, proprio per la loro importanza nell'economia e nella vita veneziana. Tuttavia, a distanza di pochi anni, nel 1365, non sappiamo il perché, il Consiglio dei Dieci decide di chiudere la scuola. Può darsi che ci fossero state delle riunioni non proprio dedicate soltanto a questioni religiose. Il Consiglio dei Dieci decide veramente in modo telegrafico di chiudere la scuola perché non vogliono più che si riunisca questa comitiva Lucanorum, questo gruppo di lucchesi che evidentemente fa qualcosa che non va bene. Questa chiusura dura molto poco però, per fortuna, perché liberata Lucca dal dominio pisano nel 1369, finalmente Lucca, che era passata attraverso molte mani straniere, riconquista l'indipendenza. Si ristabilisce la Repubblica, politicamente la situazione si tranquillizza e quindi i veneziani probabilmente saranno meno sospettosi verso una congregazione di lucchesi. E dal 1369 riprendono gli statuti con altre regole, statuti che purtroppo abbiamo perso nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento. Si potrebbe aprire una caccia perché probabilmente questo documento molto bello che va avanti nei secoli fino alla caduta della Repubblica, sarebbe stato importantissimo naturalmente per ricostruire la storia della comunità lucchese, viene perso all'inizio dell'Ottocento. Alla testa della scuola del Volto Santo c'è un operaio o rettore, che è il titolo che si dà anche a Lucca per chi si occupa di confraternite. A Venezia è totalmente inusuale. A Venezia si chiamerebbe Gastaldo di solito, il capo di una confraternita o di una corporazione. Quindi ha proprio una connotazione lucchese. Il rettore, il primo dei quali è Paolo Paruta, è poi diciamo affiancato da uno scrivano e da 8 compagni. Ci sono quindi 10 ufficiali in totale che governano la scuola. La scuola che ha 2 riunioni generali nell'arco di un anno in cui si leggono gli statuti. È aperta a tutti i lucchesi e discendenti di lucchesi, i veneziani o gli stranieri possono far parte della scuola col titolo di nobili, nel senso che non che siano nobili sul serio necessariamente, ma che non possono occupare cariche. Quindi le cariche della scuola sono riservate soltanto ai lucchesi. Ora è interessante che questa associazione c'ha anche un'associazione parallela di donne. Ha un'associazione di donne con il suo ufficiale, la cosiddetta Gastalda, questa volta con termine veneziano, e vicaria. Quindi c'è una doppia istituzione del volto santo per uomini e per donne. E tutte le cerimonie religiose vengono officiate dai frati e dei servi. È una comunità numerosa. Noi sappiamo da uno scrittore ben informato cinquecentesco, Francesco Sansovino, che dice che nel momento di massimo fulgore, quindi tra fine 300 e i primi decenni del 400, le riunioni arrivano di tutta la confraternita, arrivano ad avere 600 individui. Quindi stiamo parlando di un gruppo numeroso all'interno della città. Quasi subito nel 1360 i lucchesi ottengono dai servi, dai frati di servi, di poter costruire un oratorio a fianco della chiesa dei servi, cioè un oratorio solamente per loro, solo per la confraternita, che sarà la cosiddetta cappella oratorio dei lucchesi, del volto santo. La vediamo nell'incisione del De Barberi sul lato destro della chiesa dei servi e ecco, questa è un'immagine, diciamo, di come è oggi ancora conservata. È la più grande struttura architettonica di una confraternita nazionale a Venezia. Le altre sono molto più piccole o all'interno di chiese, quindi non così autonome. Oggi purtroppo non è più legata alla Chiesa dei Servi, come ho detto prima, non esiste più. La cappella si inizia a edificare nel 1360, si chiama uno dei più grandi artisti che giravano per il Veneto all'epoca, Niccolò Senitecolo, ad affrescarla con le storie del volto santo. Purtroppo queste sono andate perse. È rimasto originale del Senitecolo la vela con 4 immagini degli evangelisti e al centro San Martino, il simbolo. Questa è una delle poche pitture originali che sono rimaste, ma nei secoli poi la cappella sarà abbellita. Ci sono scrittori che ricordano gli affreschi di Tintoretto, ancora giovane, fatti nel 500, e poi di altri artisti nel 600, quindi era una cappella particolarmente ricca. Al centro dell'altare stava una pala enorme in legno con il volto santo. Pensiamo che, la vediamo qui nell'immagine, è una cosa di grandissima qualità e altezza. Il volto santo era praticamente a grandezza naturale, quindi questo può darvi un'idea di quella che fosse l'altezza di questo grandissimo altare ligneo e poi dorato e colorato. Questo altare lo conosciamo grazie a un'incisione del 700, ma fu poi smantellato, venduto e smantellato. Quindi ne è rimasto, ritrovato qualche anno fa al seminario patriarcale, solo un frammento, la testa del volto santo. E storici dell'arte, diciamo, che l'hanno studiato, dicono che probabilmente sia di fattura toscana per la tecnica impiegata e sicuramente di qualcuno che aveva avuto accesso all'originale volto santo di Lucca, perché le fattezze riprendono con troppa precisione il crocifisso originale. Fatta la cappella e inaugurata nel 1376, sembra esserci stato un certo calo di tensione all'interno della confraternita lucchese. Io che ho studiato moltissimi testamenti attraverso i decenni, si vede che solitamente i lasciti per la scuola del volto santo sono molto bassi da parte dei lucchesi, addirittura in tanti casi nessuno si ricorda di lasciare dei soldi alla confraternita. In una riunione nel 1398 gli ufficiali lamentano proprio questa situazione e decidono di fare delle donazioni loro in prima persona per cominciare, per creare un ospizio per i lucchesi. Ed è quindi l'inizio della costruzione di alcune case, sono una decina, vicino alla chiesa dei Servi e alla cappella, che vengono date soltanto a delle vecchie o a dei vecchi lucchesi che non possono mantenersi, che non possono permettersi un affitto. E a quel punto è interessante vedere che c'è un'esplosione di generosità. I testamenti, a partire da quella riunione, ricordano lasciti di 100, di 150, di 200, addirittura di 600 ducati per la confraternita del Volto Santo. E quello che si faceva era non dare i soldi direttamente alla confraternita, era proprio stabilito nei testamenti, ma anche nelle regole della scuola, che si dovessero investire le donazioni nei titoli del debito pubblico veneziano, che era molto stabile, garantiva un interesse annuo molto buono, tra il 4 e il 5%, e quindi permetteva di mantenere costantemente la scuola finanziata, insomma, da questi investimenti. Le case dell'ospizio del Volto Santo le vediamo qui e sono ancora parte integrante del tessuto urbanistico veneziano. Con l'immagine del Volto Santo nelle patere c'era un campiello interno col loro pozzo, il pozzo stesso anche quello con l'immagine del Volto Santo, e vediamo poi appunto dei dettagli di varie patere fatte col Volto Santo. La storia della scuola e dell'ospedale continua un po' in declino da partire dalla fine del 400. Sappiamo che ancora nel 1448, quando l'ambasciatore fiorentino Giannozzo Manetti, un grande umanista, viene in visita a Venezia, nel giorno della Santa Croce viene ospitato dai lucchesi. Si prendono messa assieme con tutti i membri della confraternita a Rialto, nella chiesa di San Giacomo di Rialto. Dopodiché, in processione coi pifferi e con la musica, attraversano il ponte di Rialto, arrivano nella chiesa dei Servi, prendono una seconda messa nella cappella dei Lucchesi, e poi lui gli si fa trovare a Giannozzo Manetti tre barche addobbate con tessuti di seta, naturalmente con tappeti, che lo portano poi a un'altra destinazione. Quindi la scuola aveva anche una funzione, diciamo così, diplomatica e politica per i Lucchesi, però i Lucchesi sono sempre meno, perché il grande flusso di immigrazione comincia a calare a partire dal 1430-1440. I motivi sono molteplici, probabilmente. Da un lato l'economia lucchese sta rifiorendo e quindi i lucchesi che si sono interessati a produrre sete possono ricominciare a produrre più massicciamente a casa loro. Secondariamente c'è un ingresso sempre più forte di veneziani stessi nell'industria della seta o di altri cittadini di altre città sotto il controllo veneziano. La Lombardia, parte della Lombardia viene conquistata da Venezia all'inizio del 400 e ad esempio ci sarà una calata di bergamaschi in città e i bergamaschi alla fine del 400 saranno i nuovi padroni dell'industria della seta. Tuttavia, per tutta la storia della Repubblica, fino alla fine del 700, i setaioli, chi fa la seta, l'imprenditore e il mercante, verrà chiamato toscano, a ricordo proprio di questa tradizione basata sull'arrivo dei Lucchesi. E l'arrivo dei Lucchesi e quello che loro fecero, le case che costruirono, i capitali che investirono a Venezia, sono ricordati in tutte le cronache maggiori veneziane. È proprio un momento molto importante per lo sviluppo economico della città. Tuttavia, come dicevo prima, già nel 500 si fa difficoltà a trovare chi possa occupare le case dell'ospizio. Si cercano i lucchesi col lanternino perché non ci sono più, ce ne sono veramente pochi. A metà 500 addirittura i provveditori alla seta, cioè i capi della corte della seta, che sono adesso veneziani, smettono di invitare il rettore del Volto Santo alla processione nel giorno di San Marco. Il rettore del Volto Santo aveva diritto di essere sempre alla processione assieme alla corte della seta. Da quel momento in poi, dal 1552, si decide che non è più il caso di invitarli. Tuttavia, la corporazione resiste con persone ormai discendenti da molte generazioni e molto venezianizzate. Un momento critico avverrà nel 1789, quando un grossissimo incendio, sviluppatosi da un deposito di olio di notte nel sestiere di Canareggio, proprio dove era l'ospizio dei Lucchesi, brucerà tutte le case che appartengono alla confraternita. Queste case saranno ricostruite in fretta, già nel 1792 si ricomincia l'erezione di un nuovo ospizio, tuttavia da lì a pochi anni la Repubblica di Venezia cesserà di esistere con l'arrivo delle truppe napoleoniche e francesi nel 1797. Uno potrebbe pensare che questa dovesse essere, diciamo, la fase finale e definitiva chiusura della confraternita, ma sorprendentemente invece la vita della Scuola del Volto Santo continuò ancora per oltre un secolo. Venne riattivata la confraternita da parte di alcuni che vantavano dei diritti come lucchesi, e a partire dall'unione del governo, dalla nascita del Regno d'Italia, si sviluppò una lotta fra la Congregazione di Carità di Venezia e la Congregazione di Carità di Lucca per chi aveva il diritto alla proprietà di queste case che erano rimaste. I lucchesi dicevano che, essendo una confraternita che era basata sull'arrivo dei lucchesi, aveva diritto la Congregazione di Carità. I veneziani dicevano che ormai non esistevano più dei discendenti e quindi non aveva senso. A quel punto si crearono montagne di carte legali, ma non solo, perché molti degli storici lucchesi e dei più prestigiosi come Salvatore Bongi o Michele Rosi furono mandati a spulciare gli archivi per trovare e ricostruire la storia di questa scuola, producendo anche dei lavori storici di ottimo livello. Finalmente un accordo fu trovato nel 1920, per cui davanti a un notaio di Venezia un gruppo di lucchesi legati al comune venne in città, venne a Venezia, e davanti al notaio decisero che la Congregazione di Lucca avrebbe detenuto i 4/5 della proprietà di queste case, che vennero vendute, quindi degli introiti dalla vendita, e la Congregazione di Carità di Venezia 1/5. E a quel punto, nel 1920, finisce una storia di una confraternita che era partita ancora nel 1359. Quindi una conclusione, diciamo così, di una storia secolare, ma una storia che ha avuto nei secoli del tardo Medioevo il suo momento di massima fioritura e che fu uno degli elementi fondamentali per il successo economico e industriale di Venezia. Pensiamo che Venezia nel Cinquecento non sarà più solo un centro commerciale, anzi, con la competizione crescente, soprattutto dei paesi del Nord Europa, Venezia perderà man mano la sua capacità di essere una delle grandi città commerciali del mondo. Resterà però un'industria, quella della seta, che ancora nel 600 e nel 700 esportava massicciamente verso l'impero ottomano, verso varie parti del Mediterraneo, e quindi un elemento chiave nella storia economica e anche culturale di Venezia, che ha lasciato tracce architettoniche, ma che ha lasciato anche una memoria documentaria molto molto elevata.